Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio a tutti, di nuovo su Radio Parma con Palla in Tribuna. Siamo in diretta, ma un saluto va anche chi ci ascolta nel podcast sul sito di Radio Parma. Il nostro numero è 333-9200170 per i messaggi, soprattutto quelli WhatsApp, ma anche gli SMS. Allora, accendiamo il tablet e vediamo chi ci ha già scritto fino a questo momento. Una giornata importante per il campionato di Serie B, perché cambieranno probabilmente degli equilibri. Oggi arriva la seconda penalizzazione per la Regina, che rischia di prendersi un meno 7, che andrà a sommarsi al meno 3, quindi per un meno 10 la Regina potrebbe precipitare in classifica e finire a quota 39, cioè a giocarsi la salvezza, un punto in più del Brescia. Allora, queste sono le decisioni primo grado. Poi ci saranno gli appelli. Prima cercavo di capire un po', perché la prospettiva è quella che c'è il rischio. È inutile che le autorità del caso, parlo del mondo del calcio, della B, lo smentiscano. C'è il rischio che i playoff slittino. Questa è una situazione. Allora, questo è un altro primo grado di giudizio oggi per la Regina. Un altro filone di indagine, altra penalizzazione per altre cose non pagate, stipendio, IRPEF, così. E potrebbe succedere questo per la replica, l'appello, che l'11 maggio tutti e due i filoni della Regina vadano in appello e quindi arrivi il giudizio d'appello. Poi però attenzione, se alla Regina non va bene, si appella al CONI e il CONI concede una sospensiva, si ferma un po' tutto, no? Cioè, campionato va avanti, finisce la regular season, però i playoff non possono iniziare perché tutto diventa sub giudice, quindi c'è questa possibilità. Molto è nelle mani del CONI. Proveremo a capire, insomma, come si svilupperà questa situazione giorno dopo giorno. Noi ci sentiamo praticamente sempre, non ci sentiremo sabato, ma ci saremo domenica a raccontarvi Parma-Brescia. Questa è la situazione Regina. Situazione Brescia, invece, arriva la squadra del presidente Cellino, allenata da Gastaldello. Arrivano circa 3.000 tifosi da Brescia, quindi è un big match a tutti gli effetti. Il Brescia sta bene, sta facendo punti, ma non è salvo assolutamente, e quindi insomma per il Parma una partita delicatissima. Allora vediamo cosa ci scrivono i nostri amici da casa. Il primo è diretta ad Angelo Manfredini, che sappiamo ci ascolta spesso, presidente del centro di coordinamento. Per domenica, se i boys si può dare un incitamento forte all'ingresso dello stadio, perché questa partita sarà molto difficile. Grazie, forza Parma, scrive Andrea. Noi sappiamo che ci sarà una coreografia speciale per i 30 anni di Wembley, però c'è anche il presente. Allora ci sono ascoltatori, tifosi che ci scrivono e chiedono qualcosa di speciale. Chissà se Angelo ci sta sentendo. Allora, questo è Roberto, messaggio articolato, però può essere un ottimo spunto per la nostra puntata. La prima cosa da fare quando si costruisce una squadra è la fase difensiva. Frosinone e Genoa hanno la miglior difesa e nella coppia centrale difensiva non hanno dei 2001 e dei 2002, e anche il Bari su Tirol uguale, ma queste sono le scelte societarie per una società che vuole salire. Nutro grossi dubbi che si possa raggiungere l'obiettivo, spero vivamente di sbagliarmi, vedremo, scrive Roberto. Allora, secondo me, però esco dalla conduzione, entro nelle opinioni, Roberto dice le cose sensatissime. Come dicevamo ieri in un servizio, Parma tra le prime sei alla peggior difesa. Questo sarà un dato. Allora, a proposito di dati, questa mattina ne abbiamo trovato un altro. Secondo me questo è il vero step che deve fare la squadra crociata. Poi ci sentiamo anche un pezzettino di Del Prato, ma poi torneremo in onda così. Allora, andiamo a sentire il servizio del TG Sport.
Quell'ultimo maledetto quarto d'ora è successo un'altra volta. All'86esimo a Benevento il Parma ha lasciato due punti per strada. Non è una novità. Se consideriamo i 15 minuti finali più i recuperi, i crociati hanno l'attacco più sterile della Serie B, solo 4 gol segnati. Peggio, in termini di punti, hanno fatto solo Spal, Perugia e Benevento. La rete della vittoria di Dennis Mann, insomma, contro il Cagliari, resta una mosca bianca. È in prossimità dello scadere che i crociati calano, per non dire crollano. Al contrario di quello che avviene nei primi 45 minuti. Miglior attacco, 25 reti, terzo posto con un solo punto di distacco dal Frosinone. Scarsa tenuta fisica o mentale? Difficile dire quale sia l'aspetto preponderante. A prima vista verrebbe da aggiungere che solo contro il Cagliari i cambi hanno fatto davvero la differenza. A Benevento invece il solito ritornello. Chi sale può e deve dare molto di più. Al Parma manca lo scatto finale, per ora almeno. Se la squadra di Pecchia saprà colmare questo gap, potrà dire davvero la sua ai playoff, perché allo scadere, quando il risultato è tutto, quando i palloni piovono in area, soprattutto ai più giovani, le gambe possono tremare. Allo stesso tempo, in virtù di questo rischio, bisognerebbe imparare a chiudere una gara se ci sono le occasioni. Il gioco espresso ci farebbe dire, guardando la griglia playoff, che oggi non ci sono squadre molto più in palla del Parma, ma questi difetti lo rendono vulnerabile e frenano, in primis, la corsa al quarto posto, poi tutto il resto, e rendono altrettanto probabile il sesto. Se davvero in ogni match, al giorno d'oggi, si giocano 2-3 partite, il Parma deve imparare a vincere quella degli ultimi 15 minuti.
Palla in tribuna.
Questo il tema che abbiamo provato a lanciare, non so se siete d'accordo, sono semplici dati, quindi è evidente che nel finale Parma, ma questo mica solo quest'anno, l'anno scorso in Serie A subiva le rimonte, perdeva partite già vinto, pareggiava, e in Serie B difficilmente, insomma, teneva botta nei finali, quanti punti persi, pensate a Monza che stava vincendo e avrebbe riaperto la corsa playoff, insomma c'è questa variabile che pesa tanto sui risultati della squadra. Vito ci scrive: voci di corridoio dicevano già sottovoce a inizio campionato che la Regina era inguaiata economicamente, come tante realtà calcistiche, non solo. Non si fa nulla in proposito, non penso andranno troppo per le lunghe, comunque forza magico Parma, ci scrive Vito. Questa è l'opinione di un nostro ascoltatore. Questo invece è Alessandro: dà da pensare che i perni difensivi delle prime tre siano Di Cesare, Bani e Lucioni, non propriamente dei fenomeni del glorioso passato, dal luminoso avvenire, certo, perché allora vengo da quello che dice Alessandro, altro pensiero mio, questa non è una A2, è proprio una B barra C, nel senso che come livello, insomma, rispetto a tanti anni fa si è scesi, cioè di grandi, secondo me il miglior centrale che c'è, l'unico che ha una prospettiva di medio alto, a parte i giovani così che non sappiamo ancora bene, Cistana del Brescia, c'è cioè uno che in A ci starebbe alla grande, però effettivamente sì, molte difese centrali, però insomma basta a quanto pare avere uno come Masiello che ti guida la difesa, che a Parma farebbe comodissimo, anche se non è giovanissimo, che cambia qualcosina, insomma l'uomo esperto al Parma, l'abbiamo detto 100.000 volte, è mancato. Chi sta facendo meglio di tutti, secondo me, ma anche secondo tanti, in difesa nel Parma? Enrico Del Prato ha parlato oggi. Allora, ci ascoltiamo proprio praticamente in presa diretta un estratto della sua conferenza stampa, poi torniamo qua in studio, tanti messaggi, poi iniziamo con i nostri ospiti. Enrico Del Prato in conferenza, le domande dei colleghi in sala stampa con Lecchio.
Prima della partita col Palermo il messaggio del gruppo era stato chiaro: ci aspettano 8 finali, e da allora poi cosa è cambiato? Perché abbiamo visto una squadra che ha trovato finalmente la giusta continuità.
Intanto buongiorno. No, è cambiato che il nostro approccio alle partite fin dall'inizio del campionato è sempre stato quello di andare ad aggredire le partite, cercare di proporre il nostro gioco. E è normale che in alcune partite abbiamo raccolto quello che meritavamo, in altre abbiamo raccolto qualcosina meno. Però adesso non mancano 3 partite e come quella prima del Palermo, il messaggio è sempre quello di trattare ogni partita come se fosse una finale e nulla, di lasciare in campo tutto quello che abbiamo e di portare a casa il massimo.
Rico, quanta consapevolezza è maturata rispetto alle proprie possibilità anche di giocarsela? Parlo di playoff, parlo di finale di campionato.
Sì, ma noi sotto quel punto di vista non abbiamo mai avuto un dubbio sulla squadra, su quello che proponevamo in campo. Sappiamo di essere una squadra forte e niente, adesso prendiamo, prima di parlare di playoff, adesso mancano ancora 3 partite e quindi è importante cercare di portare a casa il massimo punteggio possibile da queste 3 partite e dopo vediamo dove arriveremo e dopo vediamo quello che è.
Rico, ti chiedo anche un commento sul Brescia, che fino a qualche settimana fa sembrava, per così dire, spacciato. Adesso ha infilato una serie di risultati utili. È un avversario non facile, certamente.
Sì, il Brescia è un avversario forte. E sinceramente non so quali siano state le cause del campionato comunque prima che ha fatto, perché sono una squadra di qualità, una squadra forte. sta bene, perché nelle ultime quattro partite ha fatto 10 punti, 3 vittorie, un pareggio. È una squadra che si deve salvare, perciò sarà una partita difficile. In Serie B tutte le partite sono così, a maggior ragione adesso che affrontiamo una squadra che sta in salute, sarà una partita, una battaglia. Però noi ovviamente, come abbiamo sempre fatto, non ci tiriamo indietro e tutti insieme cercheremo di portare a casa il massimo.
L'ultima da parte mia, un po' a livello personale sulla tua stagione, ho passato in rassegna le statistiche, 31 presenze, 30 da titolare, il mister ti ha dato fiducia.
Sì, io sono contento che il mister appunto mi abbia dato fiducia. E arrivati a questo punto della stagione, ma anche fin dall'inizio dell'anno, gli obiettivi personali non mi interessano, ma in piccola parte, l'obiettivo importante, l'obiettivo comune. E quindi io mi metto a completa disposizione del mister per soddisfare un po' le sue richieste e dare una mano ai miei compagni quando scendo in campo. Perciò ripeto, l'obiettivo è quello di squadra, e poi che faccia 5 partite, 3, 10 non mi interessa relativamente, l'importante è quello di raggiungere l'obiettivo comune.
E così abbiamo sentito, allora scusate questi sbalzi di volume, li abbiamo preso direttamente dalla pagina YouTube del Parma, la conferenza di Del Prato, che insomma, tanto è bello risentire i giocatori durante la settimana, dire che vabbè, c'è di meglio nella vita, però insomma a noi fa piacere, perché eravamo abituati un po' così tempo fa, quando si parlavano tutti i giorni, c'era modo tutti i giorni di anche di tastare un pochino il polso alla squadra, così. E Enrico Del Prato è uno insomma, che ha già tantissima personalità anche nel porsi. Tra poco vado da Gianluca Zurlini, che è il nostro primo ospite. Prima però una considerazione di Alessandro, che conclude il discorso che stavamo facendo. In effetti non è la B ad essere una A2, ma è la A che sembra una B1. Hai ragione Alessandro. Ho aperto la pagina dei capocannonieri storici della B. Effettivamente, cioè adesso siamo tutto un altro piano, con tutto il rispetto per Sheddira, per Coda, così, però veramente Caracciolo, va davanti Tavano, Caputo, Hubner, cioè un tempo Calaiò, c'è tanta roba, Protti, no, auguro un grandissimo futuro a Sheddira, però effettivamente il livello è precipitato del campionato, ecco. Non so se è d'accordo Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Sì, fondamentalmente sono d'accordo, andando diciamo addirittura, io ricordo l'impressione, siccome ahimè l'età è quella che è, ma ricordo il Parma della Serie B, quando venne promosso per la prima volta il Parma di Nevio Scala, promosso in Serie A, allora, e ricordo quando ci fu la prima retrocessione con Ghirardi, e ricordo che già allora la B sembrava, a me che avevo vissuto quella B, sembrava un campionato comunque abbastanza meno dal punto di vista tecnico, parliamo del 2006-2007 ovviamente, ma adesso il livello della B è veramente molto basso, tant'è che quest'anno c'è l'eccezione piacevolissima del Monza e insomma forse si salverà anche il Lecce, ma normalmente nelle ultime stagioni almeno 2 su 3 delle neopromosse in B retrocedono, delle neopromosse in A retrocedono immediatamente in B. C'è un abisso tecnico, anche là ovviamente è calata, ma la B è veramente, e quest'anno il livello tecnico è molto peggiore di quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso il Parma con un campionato di questo livello lotterebbe adesso per entrare nei playoff, perché
sì,
i punti erano, adesso non
ricordo hai ragione,
ma a occhio con i punti attuali saremmo in lotta per entrare nei playoff, non per puntare eventualmente al quarto posto. E comunque sì, che ci siano poi Giampaolo, che dire, ai primi posti e Coda, sono tutti giocatori che in Serie A, Coda l'abbiamo visto anche qui a Parma, sono giocatori che secondo me in Serie A insomma non dico che non toccano biglia, ma e anche fra i giocatori attuali del Parma c'è chi dice perché abbiamo giocatori che in A si esprimerebbero, forse.
Forse, oggi Sandro Melli, Gianluca, sarebbe il titolare della nazionale italiana, secondo me, Sandro Melli del 91.
Quello, ma qualunque attaccante, cioè che appena cioè di quell'epoca, che allora non vedeva la nazionale perché c'erano giocatori, adesso cioè, se pensiamo che il miglior attaccante italiano degli ultimi anni è Ciro Immobile, e abbiamo già detto tutto, che a livello internazionale non riesce ad esprimersi, ma e questo a cascata, ma anche perché si punta poco sui vivai e quindi i giovani, sì, anche Parma i giovani, benissimo, ma abbiamo giovani che sono qua da 2 anni e mezzo, valorizzazione zero, cioè se ne saranno valorizzati 2, a parte Osterwolde che abbiamo ceduto con valorizzazione, 2-3, cioè voglio dire, giocatori di categoria in B quest'anno il Parma ne ha due, al di là di Vasquez, di Buffon, sono Estevez e Del Prato. Gli altri sono giocatori che si arrangiano a giocare in Serie B. Ecco, per essere chiaro. Poi, ecco, tre giocatori che in prospettiva, ma se veramente ci sono le offerte che si dicono lo venderei subito, è Benedigiac, ma anche Benedigiac in A non tocca palla, parliamoci chiaro. Cioè, il livello veramente, cioè, forse non ci rendiamo conto, ci siamo un po' dimenticati dell'A perché prima siamo arrivati ultimi e poi adesso siamo lontani da due anni, ma cioè, in A i difensori anticipano l'attaccante sistematicamente e in B questo non accade sempre. Cioè, per segnare in A, devi essere un po' più scaltro, e noi non segniamo in B, figurati se segniamo in A. Cioè, voglio dire, adesso faccio un esempio, ma per chiudere, Mann. Ah, in A però la sua tecnica, a parte che ha 25 anni, quindi insomma un giocatore fatto e finito ormai a quell'età, ma detto questo, siamo sicuri, cioè si infrange contro le difese di B, si è infranto per lungo tempo, diciamo adesso ha segnato due gol nelle ultime due partite, siamo sicuri che in Serie A non si infrangerebbe contro le difese di Inter, Milan, Napoli, Juventus, e parlo delle prime della classe, ma poi lo stesso se vai a scalare ci sono ottime difese anche nelle squadre più in basso in classifica. Forse quest'anno l'unica squadra che collaborò davvero è la Sampdoria, per tanti motivi, ma persino la Cremonese in fase difensiva ieri ha fatto vedere a Milan che non ha quasi toccato palla in attacco, ecco, quindi se non tocca palla Leao vedo male, ma ecco, come dire, no, ma è per chiarire le dimensioni. Detto questo, torniamo alle nostre dimensioni, siamo in lotta per i playoff per riuscire ad arrivare al quarto posto e va benissimo così, ma rendiamoci conto che insomma è una B di basso livello.
Allora, ecco. Ci scrive una riflessione Ampo 60, secondo me è il primo tema del giorno che abbiamo toccato, però vale la pena. Lui lo scrive anche con ironia: forse ho capito in toto cosa intendeva Pedarzoli con la frase "la punta è un falso problema". In pratica intendeva dire che il vero problema del Parma è la difesa, ed è così. Quanti punti abbiamo perso per grossolane ingenuità del reparto difensivo? Sarà un caso che Frosinone e Genoa sono lassù e danno le migliori difese?
Si è sempre detto che la legge del calcio, al di là. Allora, Arrigo Sacchi, il profeta del calcio spettacolo, che era vero, insomma, ha portato un calcio diverso, una filosofia diversa di attacco. A Parma aveva una signora difesa e nel campionato, perché ormai molti non se lo ricordano, ma in Serie C abbiamo vinto con la miglior difesa e in Serie C1 promozione diretta e credo il quarto o quinto attacco. E in Serie B il Parma aveva una delle migliori difese ma non riusciva a segnare molto davanti. Poi nel Milan ha trovato Van Basten, Gullit, ma aveva la difesa Tassotti, Maresi.
Anche Guidolin, ti ricordi, che aveva basato la promozione?
Voglio dire, la difesa è la base calcistica per lungo termine, per le imprese magari di coppa può bastare anche un buon attacco, perché insomma il problema del Parma è che non ha punto di riferimento in attacco, quindi fatica tremendamente a segnare e in più ogni volta in difesa commette una sciocchezza. Allora, anche qui andiamo alla campagna acquisti. Romagnoli non si è inserito, benissimo, ma in questi due anni cosa è mancato al Parma lì dietro? Un giocatore che faccia da riferimento della difesa. Qui non c'è nessun giocatore che guida la difesa. In Serie A, se noi non avessimo avuto Bruno Alves, un'intuizione che alcuni hanno reso sopra, ma geniale, di Fagiano arrivato a costo zero, Bruno Alves ha guidato per due anni giocatori come Jacopponi e Gagliolo, che bravissimi per carità, ma non da Serie A, ma con lui di fianco Jacopponi e Gagliolo hanno reso l'inverosimile e ci hanno comunque salvato. Prendevamo gol nelle partite dove giocavamo male, ma quando c'è la partita equilibrata non sbagliavamo. Qui, cioè, una volta Balogh, una volta Osorio, una volta Valenti, una volta questo, una volta quell'altro, l'unica sicurezza difensiva è Del Prato, che peraltro gioca soprattutto terzino, laterale, quindi, ma se no tutti hanno commesso dei gravi errori difensivi. Perché? Perché non c'è nessuno che è guida del reparto. Non è stato l'anno scorso nessuno, e non è stato nessuno al di là di Buffon da portiere, ma il portiere è un'altra cosa, e quindi questo è. Però oggettivamente lui ha detto che la punta è un falso problema, ma noi abbiamo attaccanti che non segnano neanche con il lapis, cioè le cosiddette prime punte, Charpentier, Inglese e Bonny segnano per grazia di Cerusa, Petini anche quello, ma insomma qualcosina ha fatto Benedigiac, ma non giocando da prima punta peraltro. E quindi, cioè, noi per segnare noi dobbiamo fare molta fatica e invece prendiamo gol con facilità. Questo è il motivo del campionato, insomma, cioè, col Benevento dopo il primo tempo, una squadra che aveva un attacco, diciamo, con gente anche di categoria come la Padula o insomma qualcuno di questi, 4-0 finivamo, 4-1 se Del Prato non faceva il miracolo, ma comunque 3-4 gol di scarto li avevi. poi nel secondo tempo sei calato e gli altri episodi, tutto quello che ne voglia. L'ultima della classe ti ha fatto 2 gol e ha preso 4 punti su 6 al Parma Benevento, ed è ultimo in classifica. Ricordiamocelo, insomma, cioè, sono problemi purtroppo atavici. Una squadra che speriamo, io sono convinto che se riuscissimo a evitare il primo turno dei playoff, per noi i playoff potrebbero anche riservare delle sorprese. Ho molto timore del primo turno, perché su gara secca il Parma, quando deve fare per forza, comunque insomma fatica, mentre sono andate a ritorno le qualità individuali insomma possono fare la differenza, però insomma stiamo facendo un campionato fin quasi miracoloso, visto l'assortimento della squadra. Manca un centrale difensivo, manca una certezza anche nel ruolo di portiere, perché comunque questa alternanza con Cicizzola che entra quando Buffon è infortunato, e quindi Cicizzola rende male, Buffon a volte forse ha avuto qualche incertezza di troppo, manca un centravanti da davanti, e insomma ce n'abbiamo di mancanze.
Gianluca, ti chiedo questo perché è un dato sul quale mi sono soffermato questa mattina. Ci sono sì gli errori della difesa, c'è un dato incontrovertibile del quale però dobbiamo provare a capire la causa, naturalmente credo che ci lavori Pecchia, qualche sospetto ce l'abbiamo. Il Parma ha un rendimento nell'ultimo quarto d'ora di gara che è pessimo, la squadra che ha segnato meno gol di tutta la B, soltanto 4, infatti se pensate a gol segnati del Parma nel finale ve ne vengono difficilmente, mi viene in mente Esteves, Man contro il Cagliari, mosca bianca della situazione. Per il rendimento nell'ultimo quarto d'ora solo 3 squadre hanno fatto peggio. Allora, secondo te è perché c'è poco ossigeno, hanno poca benzina, hanno poco carattere, dalla panchina non arriva mai, a parte contro il Cagliari, un aiuto decisivo, o è un misto di tutte e tre queste cose?
Diciamo un misto, ma io propendo per la B. Perché poca benzina può valere, ma può valere per un periodo negativo. Invece è una costante per tutto il campionato, e quindi non è vero che il Parma non ha corso per tutto il campionato. C'è stato anche un problema, dei problemi fisici in un certo periodo, poi li abbiamo recuperati. Ci sono, comunque si vede che comunque non arriva una squadra totalmente esausta alla fine delle partite. Perlomeno a me non dà questa impressione, in generale qualche partita sì, ma non è una squadra che dici è a corto di fiato. Il fatto di Pecchia sì, cioè gli manca un consigliere, gli manca qualcuno che ogni tanto lo aiuti, non è un cattivo allenatore, ma come tutti gli allenatori poi ha le sue dritte. Io nel mio ultimo commento qualcuno mi ha anche scritto: ma perché ce l'hai? Ho detto, ma no, è inspiegabile che continui a puntare su Balog, ma è una sua dritta, forse con un dirigente esperto al fianco magari gli direbbe: ma guarda, prova qualcos'altro. Cioè Balog, almeno io ricordo almeno 4 errori che hanno provocato gol in questa stagione da Bari in avanti, sono un po' tanti, e lo usa sistematicamente quando c'è qualche necessità, non è titolare fisso ma ha giocato molte più volte di altri. Allora, questo sì, ma secondo me più che altro è la parte B, cioè manca questa squadra di giocatori, uno o due giocatori che prendano in mano il gruppo quando c'è qualche difficoltà, cioè quando si entra in apnea, no? Ma non in apnea fisica, in apnea mentale. Perché se si fa caso, il Parma pensiamo alle partite perse in casa per 1-0, non sono state perse perché il Parma nel secondo tempo non riusciva a correre, anzi dominava la partita, ma non cavava un ragno dal buco, e fino al 90esimo la squadra andava avanti, ma al massimo collezionava dei calci d'angolo, comprese altre del portiere.
Allora Gianluca, ti mando questa domanda però, che secondo me è interessante, di Lorenzo. Ci scrive: visto che abbiamo una difesa pessima e un attacco spuntato, va dato merito a Pecchia di aver fatto comunque un campionato dove ci si gioca la qualificazione ai playoff?
L'anno scorso siamo finiti 12esimi con la stessa squadra, diciamo, della squadra dell'anno scorso l'unico inserimento vero è Stevens, diciamo.
Quindi ha migliorato di fatto...
Ha migliorato il rendimento dello stesso gruppo, perché l'altro inserimento è Charpentier, se vogliamo considerare un inserimento Charpentier, poi è arrivato Henault, che dopo qualche partita si è capito perché giocava in Serie C francese, e comunque è un rincalzo che non è neppure di lusso, se vogliamo definirlo così, e poi Cicizzola come portiere, ma si è alternato con Buffon esattamente come faceva Colombi l'anno scorso, e non è che poi... Quindi, sì... Cioè, io personalmente su Pecchia lo critico quando, come scelte come quella di Benevento, sinceramente non le ho capite, però complessivamente ha fatto miracoli, è riuscito a dare idea a un gruppo che l'anno scorso non esisteva. Cioè, l'anno scorso prima Maresca, che ne ha fatte di più di ogni, ma anche Iachini, vecchio lupo di mare, si è perso, addirittura si è talmente così anche dal punto di vista del suo prestigio personale, che non ha trovato quest'anno una squadra nonostante siano cambiate 15 panchine, credo, in Serie B, e nessuno l'ha più cercato perché l'ha giudicato bollito per come ha fatto l'anno scorso a Parma. Invece Pecchia ha dato comunque un senso e un'anima al gruppo, anche se cavare sangue dalle rape è difficile, insomma, cioè, le mancanze ci sono, poi nessuno lo dirà, non potrà certo dire lui, però problemi ce ne sono, e diciamo che la costante di questa squadra è stata che comunque si è disunita poche volte, cioè l'anno scorso c'erano delle partite nelle quali si dice ma non si può guardare questa squadra giocare qui, si è disunita a Bari, si è disunita a Cosenza, ci sono state alcune prove, se vogliamo un pochettino anche quella di Como recentemente, all'andata nel secondo tempo con la Ternana, però le altre partite sono state perse con rabbia, cioè perse perché non riuscivi a segnare, ma non perché vedevi una squadra di slegati che l'anno scorso lo schema era palla lì e poi vediamo se qualcuno ci arriva. Quest'anno ci sono cose che non vanno, ma si vede un'inquadratura, un intelaio, e questo l'ha creato Pecchia, anche perché è solo, lo ribadisco, è molto solo nella guida tecnica della squadra, e questo per un allenatore non è mai positivo.
Gianluca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi qui a Palla in Tribuna.
Grazie Marco, buon proseguimento di trasmissione, e speriamo insomma che domenica col Brescia ci sia un segnale ulteriore positivo. Loro hanno una voglia matta di mantenersi fuori dalla zona di retrocessione, e speriamo che insomma il Parma sappia confermare almeno la serie positiva, perché diciamolo, sono 5 partite che non perdiamo, ed è grasso che cola, non succedeva dal penultimo anno di A, se non ricordo male. 5 partite consecutive senza un KO, quindi speriamo che continui la serie domenica.
Grazie Gianluca Zurlini, io starei qui a chiacchierare ore con Gianluca, ma dobbiamo anche andare a Brescia in collegamento, qui ho un sacco di messaggi. Mi chiede una cosa Daniele, ieri c'è stato un messaggio un po' criptico, lo definisce anche lui nel suo messaggio sulle pagine social del Parma Calcio, ho chiesto informazioni, allora sintonizzatevi intorno alle 16 sulle pagine social del Parma, Twitter, Facebook, Instagram, e ci sarà una sorpresa, non so quale, non chiedetemela perché non la so, quindi andiamo avanti. Qua adesso un sacco di messaggi, ma noi lo avevamo un leader difensivo, ma poi colui che saranno i falsi problemi lo ha venduto, scrive Christian. Messaggio di Vito, nel calcio i giudizi sono vincolati ai risultati al 99%, giustamente i tifosi sono umorali, ma siamo tutti così, la squadra dove mi fa arrabbiare è che la media tecnica della B è sullo scarso andante, noi siamo tecnicamente superiori a tanti, ma non basta solo quella, qui non basta solo la grinta da sola, vedo la squadra sicuramente comunque più sicura e non guardiamo troppo il piazzamento, il quarto posto è difficile, basta un quinto posto, dai ragazzi, scrive Vito. Questo invece è Fabrizio, forza Pecchia, metti Del Prato e Osorio centrali, Del Prato con il baffo alla D'Artagnan può guidare bene la difesa, scrive Fabrizio. Allora, qua un sacco di messaggi invece, messaggi lunghi, qua adesso deve essere Federico da Melesano. L'anno scorso il Brescia con la gara di ritorno a Rigamonti ci ha condannato definitivamente all'esclusione dei playoff, escludendo la sconfitta del Tardini all'andata. Quest'anno ricambiamogli il favore, spediamoli in C, mandiamo a casa i 2000 bresciani che vogliono venire qui a vincere, basta fare i crocerossini, basta regalare punti salvezza alle ultime in classifica. Mi spiace per Herrera, sponsor tecnico dal gennaio 2006, un marchio così territoriale era fantastico, alcune maglie da catalogo, scrive orrendo, non sono piaciute a Federico. Benvenuta a Puma che abbiamo avuto dalla stagione 95-96 alla 97-98, stagione in cui disputammo la Champions nel girone contro Borussia, Sparta Praga e Galatasaray, potevamo passare tranquillamente. Attenzione al Brescia che viene da 3 vittorie consecutive. Condivido sempre tutto quello che dice il maestro Gianluca Zurlini. Questo è Federico da Melesano con un messaggio multiplo, ma vado avanti. Prima di fermarci un attimo con la pubblicità, dato che sarà dura arrivare quarti, sarà importante arrivare quinti perché si eviterebbe il Cagliari in semifinale, che la ritengo la più forte, e incontrarlo in finale con 2 risultati a favore. Vedremo, scrive Roberto. Scusa, la mia riflessione è forse sbagliata. Non è che con la mentalità di Kraus, che vuole valorizzare i giovani, vuole salire solo quando questi saranno pronti, considerando che ha investito molto esclusivamente su di essi? Se vuoi rispondi, altrimenti fai finta di... No, non lo so. Non entro nella testa del presidente. I fatti dimostrano che il Parma potrebbe essere una squadra pronta ad andare in Serie A. Cioè, i risultati in un campionato così mediocre, basta questo per stare davanti, secondo me. Per stare ai playoff, Genoa e Frosinone hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Per ora anche il Bari, poi ci sono le incognite nel calcio, lo sapete, se no i campionati li avrebbe vinti sempre la squadra che spendeva di più in estate, e il City avrebbe vinto le ultime quattro Champions, quindi ci sono poi le incognite quando si arriva nella fase finale, e quindi staremo a vedere, però secondo me di fatto è talmente blando il campionato che il Parma può giocarsela, e quindi di fatto, avendo costruito una squadra così, con un monte stipendi così, si definisce da sola per una squadra che punta ad andare su. Se poi il programma era diverso, questo non lo so. Mi devo fermare perché c'è la pubblicità, tra poco andiamo a Brescia.
Palla in tribuna.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, giocatori come Alves e Jacopponi sono stati smarinati troppo velocemente, si è voluto puntare troppo sui giovani difensori romagnoli, insegna, scrive Bonaz. Noi adesso andiamo a Brescia, per me è sempre un piacere giocare contro il Brescia, per così posso chiamare Erika Bariselli. Ciao Erika.
Ciao ragazzi, il piacere è tutto mio. Stavo dicendo prima fuori onda chi mi ha chiamato per questo collegamento, speriamo poi di continuare a poterci risentire, o forse no, ma perché magari il Parma è in Serie A e il Brescia è rimasto in B, e non perché il Parma è rimasto in B e il Brescia è andato in C.
chissà, le probabilità dicono che può darsi... Scusate, non dico niente, non aggiungo niente. Un mese fa, anzi, molti tifosi avrebbero preferito giocare contro il Brescia un mese e mezzo fa. Adesso arriva una squadra che per i punti nelle ultime quattro, se non era più in forma del campionato, poco ci manca. Cos'è successo?
Guarda, è quello che ci stiamo domandando un po' tutti, ma in realtà probabilmente una risposta c'è. Perché la notizia era che il Brescia fosse ultimo in classifica. Non è una squadra eccelsa, il Brescia è una squadra poco funzionale per come è stata costruita, è una squadra con carenze in alcuni reparti, mancano alcune pedine tattiche, ma non era una squadra così scarsa da ultimo posto, soprattutto messa in relazione e nel contesto di un campionato, mi permetto di dire, mediocre come non mai.
Lo abbiamo detto tante volte anche oggi.
10 anni per quanto riguarda il campionato di Serie B, perché se non fosse stato mediocre, Brescia, con il trend che aveva, con i numeri che aveva, Brescia è rimasto 17 partite senza vincere. Il Brescia è stata una squadra fino alla partita contro la Ternana che aveva vinto una partita in 25. Voi capite che in un campionato dai valori normali una squadra con questi numeri sarebbe probabilmente già retrocessa da 5 o 6 giornate. E il trend non autorizzava nessuno a pensare che potesse cambiare qualcosa. Dal momento in cui invece questo qualcosa è cambiato, significa che in testa come in coda c'è spazio e tempo davvero per tutti per riscrivere la storia. Ora, il Brescia non ha riscritto nessunissima storia ancora, perché la strada per la salvezza è ancora molto, molto ardua. Potrebbero magari bastare 4 punti, potrebbero più probabilmente servirne 6, e c'è anche davanti un calendario molto difficile a partire proprio dalla partita di domenica al Tardini. Tornando però, mi sono un attimo allargata, alla tua domanda iniziale, cos'è successo? Qui quest'anno è accaduto di tutto. Sono stati i primi 7-8 mesi di campionato qualcosa di incredibile, in negativo. Non che noi ormai da 5 anni non fossimo abituati alle cosiddette cellinate, ma quest'anno credo che Cellino abbia anche superato se stesso. E d'altronde il Brescia è una squadra, è un club anzi, costruito a immagine e somiglianza del proprio presidente, e per funzionare bisogna che anche Cellino sia al 100%. Quest'anno Cellino non lo è stato, perché è stato un Cellino che è stato divorato anche umanamente dalla vicenda extracampo che lo ha coinvolto, che poi lo ha visto uscire comunque scagionato, però è stato un Cellino che è stato assorbito da tutto quanto lo ha riguardato personalmente. Dove è stato il torto di Cellino? Quello di essersi reso benissimo conto di non essere lucido sul campo e sul calcio, però di non aver voluto magari affidare la gestione, la quotidianità a figure forti. E dal momento in cui in una società strutturata come il Brescia, una società personalistica, manca, diciamo, la testa, poi di sotto scappa tutto. Torno anche al discorso del campionato mediocre. In un campionato mediocre, in una squadra normale come il Brescia, che in un contesto normale avrebbe fatto il suo campionato sigaretta in bocca, non sì, dico sì, ambizioso, però magari sicuramente avrebbe potuto puntare quantomeno a una salvezza molto tranquilla, magari sarebbe stata una di quelle squadre come il Venezia, l'Ascoli, che possono puntare sì, o non puntare ai playoff. In una squadra normale cosa conta? Dove non hai il fuoriclasse che ti risolve le partite, dove non ce l'ha quasi nessuno il fuoriclasse, se non qualcuna delle squadre top, come può essere lo stesso Parma, no? Che ha il Vasquez di turno che ti può inventare la giocata. In un momento cosa conta? Conta soprattutto il fuoricampo, la struttura che c'è intorno, ed è mancato tutto attorno a una squadra della quale non si è mai parlato fino a 2 mesi fa. È stato importante tutto tranne il campo. Poi sapete anche come sono, no, i giocatori, poi magari pesci nel barile, no? E dici, tanto è sempre colpa di qualcuno, tanto è sempre colpa di Cellino, tanto è sempre colpa dell'allenatore, tanto è sempre colpa...
Anche qua un pochino.
E nel momento in cui invece la squadra è ritornata a essere al centro del villaggio, la situazione si è un po' normalizzata, si era poi creata una cappa di negatività incredibile. Ha cominciato a vedersi qualche miglioramento dopo il secondo esonero di Clotet, con l'arrivo di Possanzini, che però avevamo capito che non era stata neanche quella una scelta convinta, perché Cellino aveva in mente Castaldello. E dal momento in cui Cellino ha rotto gli indugi, ha affidato la squadra a Castaldello, e anche lui evidentemente dentro di sé si è sentito più tranquillo, ha messo Castaldello nelle condizioni di poter lavorare con una certa serenità, una serenità della quale gli altri non hanno goduto. È stato anche difficile per Castaldello farsi accettare dai giocatori, perché Castaldello era il vice di Clotet ed è considerato un'emanazione, un'invenzione di Cellino, quindi anche i giocatori stessi erano molto dubbiosi. Invece Castaldello si è presentato evidentemente molto bene, ha dimostrato ai giocatori di avere autonomia decisionale, tutti i giocatori si sono ritrovati di colpo al centro della scena col cerino in mano, ognuno ha iniziato a tirare fuori quel qualcosa in più, ci sono state anche importanti novità tattiche, un tipo di lavoro diverso, ad esempio anche sulle palle inattive, il Brescia ha segnato 6 gol degli ultimi 7 dagli sviluppi di calci d'angolo o punizioni, quando fino a queste ultime 7 partite ne aveva segnati 3 in tutto sugli sviluppi di calcio d'angolo. È un Brescia poi che non ha l'attacco di fatto, che ha un solo attaccante, Aie, che però non è neanche una prima punta e che quindi cerca vie diverse anche per fare il gol. Poi c'è stato il rientro di Cistana, quindi tutta una serie di fattori, perché Cistana è il giocatore che cambia gli equilibri di questa squadra, li cambia difensivamente, ma li cambia anche per le caratteristiche che ha un giocatore che sa giocare con i piedi e che quindi è un regista, perché il Brescia poi non ha un regista in mezzo al campo, quindi il gioco passa da Cistana, che è il giocatore che fa giocare in maniera diversa la squadra. Poi è stata fatta una scelta importante a centrocampo di puntare su Laboico. Gastaldello ha scelto di dare fiducia sulla fascia destra a Iallo, che era rimasto fino a 5-6 partite fa l'oggetto misterioso della stagione, un giocatore che a forza di continuità ha preso fiducia e adesso anche lui è diventato un elemento prezioso. Insomma, tante piccole cose che hanno portato il Brescia a fare quello che probabilmente avrebbe dovuto e potuto fare dall'inizio della stagione. Qui poi ci saranno da fare dei mea culpa, però adesso chiaramente l'attenzione è tutta concentrata su questa rincorsa che pareva impossibile, che resta difficilissima, ma che se riuscisse sarebbe una cosa mai accaduta in Serie B, perché siamo andati a spulciare anche tutte le statistiche, non è mai successo che una squadra che ha iniziato la rimonta come l'ha iniziata il Brescia 10 partite fa da ultima in classifica sia riuscita in qualche modo a salvarsi, o per via diretta o tramite play-out.
Ricordando che siamo con Erika Bariselli, giornale di Brescia. Erika, i dati ufficiali parlano di più di 2.000 presenze di tifosi bresciani al Tarini, ma potrebbero essere 3.000 se non sbaglio.
Beh sì, il trend è assolutamente questo, perché in poco più di 24 ore è stata bruciata la prima dotazione di 1.873 posti, che è la capienza del settore ospiti. Poi sono stati messi a disposizione altri 500 biglietti del settore attivo, che è la curva sud, ma mi sembra di capire che anche quelli siano in via di esaurimento. So che per quel settore eventualmente saranno date altre disponibilità, poi in tanti altri si stanno muovendo e organizzando per acquistare il biglietto in tribuna, quindi sì, l'orientamento sembra quello, e anche questa è una cosa davvero incredibile, perché un Brescia che per tutta la stagione ha respirato depressione totale anche allo stadio, a parte uno zoccolo duro, perché poi se voi andate a vedere comunque anche i numeri del Brescia ultimissimo in classifica in trasferta, è sempre stato seguito dai suoi irriducibili, no? Definiamoli così, irriducibili malati li definisco io, no? Perché quando proprio la situazione è ai minimi termini si può parlare solo veramente di malattie e di grande infinito cuore.
Erika, grazie davvero tantissimo per essere stata con noi. A questo punto ci vediamo al Tardini domenica.
Assolutamente sì, presenti, grazie ragazzi, sempre un piacere, ci vediamo domenica.
Ciao, 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 ciao Erika Bariselli, qui piovono tanti messaggi. Daniele da Medesano: sono d'accordo che il tasso tecnico di questa B è decisamente inferiore all'anno scorso, lo stesso Frosinone senza rinforzi in Serie A l'anno prossimo sarà destinato ad un campionato da comparsa. E perché non provare Zanimacchia terzino, chiede Rino, anche di Chiara Ronala, poi si è rivelato il migliore nel suo ruolo della sua epoca. È vero, però secondo me a campionato in corso è più complicato cambiare un ruolo così, però ci potrebbe stare, siamo veramente alla fine, ecco, del campionato. Se la sorpresa sarà la partnership con Puma come sponsor tecnico, si può dire che visto il furore agonistico spesso messo in campo, si poteva fare un contratto con Hello Kitty, scrive Alessandro. Una domanda per te, Charpentier: perché è possibile che a maggio questo qua non sia ancora in forma? È possibile, caro Daniele, perché secondo me ci sono dei problemi fisici e quindi è difficile entrare in forma, secondo me, magari mi sbaglio. Come ho scritto l'altro ieri, non è che per caso nelle alte sfere politiche del calcio vedrebbero volentieri in Serie A una squadra che avrebbe possibilità di portare allo stadio 50.000 spettatori. Lascio a voi indovinare di che squadra sto parlando, Davidone, che intende il Bari. Sì, è vero, Davidone, a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Io aggiungo però che il Bari crea imbarazzo perché ha una proprietà che è già in A, quindi crea un po' di difficoltà per il secondo... Terzo, due volte negli ultimi tre anni si verificherebbe questo, sarebbe insomma, già un'etichetta che screditerebbe ulteriormente il calcio italiano. Oggi compie gli anni Zagariti, se Giorgino ci ricorda il nostro amico Luca che ci ricorda la designazione, sarà Giua di Olbia ad arbitrare Parma-Brescia. Questo è un altro messaggio. Un dubbio: se la regina non dovesse rientrare nelle prime otto, i playoff a quel punto non dovrebbero slittare? Si vedrebbero ricorsi e controricorsi? Sì, sì, è quello che dicevamo. C'è questo rischio ampissimo. Ci fermiamo, poi sentiamo un pochino di Del Prato e poi andiamo da Giuseppe Milano perché stasera c'è calcio e calcio.
Palla in tribuna. Modello 730? Fallo con CAF CNA Parma. Semplice, sicuro e conveniente. Affidati a CAF CNA Parma. I nostri consulenti ti supporteranno nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Vai su appuntamentionline-cnaparma.it e prenota subito un appuntamento nella sede più vicina a te. Contattaci al numero 0521 22 72 11. CAF CNA Parma. Nel tuo interesse sicuro.
Il Samsung Galaxy A14 a 134 euro? C'è qualcosa sotto?
C'è il sottocosto Coop. Fino al 10 maggio in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 trovi tantissimi prodotti in sottocosto da non perdere. Questi sì che sono prezzi pop. La Coop sei tu.
Alle Terme di Tabiano. Cure inalatorie per respirare bene e rinforzare le difese immunitarie. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Vieni alle Terme di Tabiano, le Terme del Respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. Info su www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Vabbè, parlando di Brescia è arrivato qualche messaggio con delle emoji destinate al ex presidente del Parma Ghirardi. Potete capire che non le posso riportare. E chissà se sarà allo stadio, perché il Brescia lo va a vedere, Ghirardi. Questo non è un mistero, ecco. Amicizia con Cellino di lunga data calcistica, almeno andiamo ai tempi del Parma. Andiamo a sentire un altro pezzettino di Del Prato.
Sì, buongiorno. C'è la consapevolezza, soprattutto in te, che sei uno dei veterani, malgrado tu abbia 23 anni, c'è la consapevolezza di giocarsi un obiettivo importante, di lottare per qualcosa di importante?
Buongiorno, sì, assolutamente sì. È vero che sono 23 anni, sono qua da 2 anni, però comunque mi sento, dopo le tante partite che ho fatto, le presenze che ho fatto, mi sento comunque un riferimento all'interno della squadra ed è normale che l'obiettivo comune, come dicevo prima, c'è e abbiamo la consapevolezza, ma non soltanto avendo dato la dimostrazione comunque in queste ultime 4-5 partite, ma fin dall'inizio dell'anno di cercare di portare a casa qualcosa di importante. Siamo una società ambiziosa, una squadra ambiziosa e appunto non ci nascondiamo e quindi cercheremo tutti insieme, dai primi 11 che partono, quelli che entrano, il mister, lo staff, tutti quanti insieme ai nostri tifosi che ci spingono, di portare a casa l'obiettivo, di vincere le partite, di finire bene il campionato, perché prima di parlare di playoff purtroppo c'è da finire il campionato, ci sono ultime 3 partite da fare bene e dopo vedremo dove saremo arrivati e continueremo il nostro percorso.
Così Enrico Del Prato, che ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, altri contributi sicuramente questa sera, c'è Calcio e Calcio su 12 TV Parma, e insomma tanti modi per approfondire la gara che si gioca domenica, lo ricordo, non sabato. Noi saremo in diretta sulle frequenze di Radio Parma per insomma una partita che diventa importantissima per entrambi i club. Per i crociati l'obiettivo resta il quarto posto, cercando di non arrivare sesti, perché il Cagliari è lì sotto e poi il Parma deve arrivare la penalizzazione. Virtualmente Parma e Cagliari hanno gli stessi punti, c'è lo scontro diretto che favorisce i crociati, non è una cosa da poco quando si gioca punto a punto, però sta arrivando quel meno uno che sembra sempre lì che deve arrivare, il meno uno, però insomma sembra inevitabile, non ci sono state smentite di alcun tipo, quindi di fatto diventano preziosissimi quei 9 punti che mancano alla fine. Come dicevo, se ne parla questa sera su 12 TV Parma dalle 21 a Calcio e Calcio. Intanto, per qualche anticipazione, c'è qui con me Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Stasera torniamo alle 21 con una chicca che abbiamo confezionato proprio pochi minuti fa. Allora, prima ricordo gli ospiti, perché con me, Francesca Mercadanti e Luca Ampolini, ci sarà in studio Marco Gian De Biaggi e in collegamento da Casa Ferrari con Luca ci saranno Sandro Piovani e un tifoso doc, Nicola Manini. Avremo poi il collegamento con Stefano Frigeri, ma soprattutto siamo riusciti ad avere in collegamento per celebrare in anticipo la grande ricorrenza del 12 maggio, ovvero la vittoria di Wembley. Sarà con noi attorno alle 21:20, niente meno che Nivio Scala. Tornerà a parlare, quindi gli chiederemo ovviamente di quella partita storica, proveremo a chiedere anche sul momento del Parma e poi con lui una curiosità, parleremo anche di vino, perché insomma nella sua azienda agricola adesso si produce anche il vino, un vino Nevio Scala, insomma diventa molto divertente, ma soprattutto con lui sarà l'occasione davvero di farci strappare qualche lacrima ricordando quella super vittoria di Coppa delle Coppe.
Eh sì, allora una puntata davvero da non perdere in quella che è diventata, non la volata, sono gli ultimi 100 metri in cui si sgomita, qualcuno recupera, qualcuno prende il treno, qualcuno lo perde e insomma ci siamo.
Assolutamente sì, ci siamo davvero. Adesso ripetere che sono 3 finali, insomma, diventa davvero incredibile. Noi di finali ne abbiamo giocate talmente tante che è il caso davvero di non parlare di finali, ma di 100 metri, trovare un'altra metafora per questo rush finale del Parma.
Allora, alle 21, 12 TV Parma, Calcio e Calcio, avete sentito, c'è anche una graditissima sorpresa, Nevio Scala in collegamento. Beppe, ti passo il testimone, questa sera TV Parma.
Grazie, dopo,
ciao. Allora, una puntatona per Calcio e Calcio questa sera, poi naturalmente ormai facciamo così, se dovete mandarci dei messaggi risparmiateli, li scrivete stasera, tanto noi siamo quasi in chiusura. Io ringrazio Simonetta in regia per la collaborazione, tutti quelli che ci hanno ascoltato, chi ha partecipato, chi ha collaborato. Torniamo domani alle 14, vi ricordo il podcast sul sito di Radio Parma, radioparma.it. Ciao a tutti!